6 gradi
di radiofonica.com.
Benvenuti nella mia terza volta qui a 6 gradi di Radiofonica, la web radio universitaria di Perugia, la radio più libera per chi senza alcuna esperienza ha la possibilità di esprimersi attraverso le proprie passioni. Sarebbe un po' pleonastico ripetersi per dire cos'è 6 gradi, ma per chi lo ascolta per la prima volta, 6 gradi è un gemello di 6 gradi di Radio 3, dove partendo da un brano di un autore, a mano cercheremo dei 6 collegamenti plausibili o metafisici, ma che comunque ci faranno trascorrere questi 45 minuti in compagnia di musica che per alcuni potrà risultare piacevole, per altri un po' meno. E quindi lascio a voi il giudizio. Prima di dare il primo indizio musicale vorrei ricordarvi i contatti su Facebook, che è la pagina di 6 gradi di Radiofonica, oppure andare direttamente sul sito della web radio, che è www.radiofonica.com, dove appunto troverete il programma di 6 gradi e dove potete dare suggerimenti o proporre scalette oppure fare feroci critiche. Al microfono oggi ci sono io, Stefania Vietri, e alla console c'è il mitico e tuttofare Riccardo Cristilli. Dicevamo, la terza puntata di quest'oggi vede una scelta che si dovrebbe un po' confare con quelle che sono i tempi, con quelli che sono i tempi attuali. Dunque, il leitmotiv da me scelto oggi sarà, per i più positivi e fiduciosi, l'utopia che soccombe al disincanto di quest'epoca. Primo brano di oggi che vi voglio presentare è Adius di Piero Ciampi, per poi passare ad un altro suo contemporaneo, per genere e per scelte artistiche e commerciali, che è Claudio Lolli, con il brano Aspettando Godot. Per poi dirvelo dopo qual è il terzo grado, quindi due indizi sono più che sufficienti per capire il filone musicale di oggi.
Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Sono 40 anni che ti voglio dire ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Te e tutti i tuoi cari, ma vaffanculo. Ma come? Ma sono secoli che ti amo, 5.000 anni, e tu mi dici di no, ma vaffanculo. Sai che cosa ti dico? Vaffanculo. Te, gli intellettuali e i pirati, vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai? Ma vaffanculo. E non ridere. Non conosci l'educazione. Portami una sedia e vattene.
Già l'altra volta, la mia seconda puntata, è iniziata da Ciampi, perché mi piace, no? Si era capito. Ma stavolta ha tutt'altro senso. Adius è il pezzo che avete appena ascoltato ed è una canzone di Piero Ciampi, anarchico nell'arte e nella vita, ed è un addio disperato, un'invettiva violenta, tesa ad affermare la supremazia delle utopie sulla realtà. Adius è stato anche un film dove il regista Ezio Alboisi ha proposto, attraverso quest'opera di rivalutazione e di riscoperta di un artista ai più sconosciuto, spezzoni di vita, poesia e musica. La sua esistenza, breve e drammatica al tempo stesso, dolorosa ed epica assieme, sono il contrappunto di una realtà che appare, secondo me, ancora attuale. La sua canzone è fatta di spazio e contenuti, moduli e maniere di porgersi in linea con gli avvenimenti civili, le realtà politiche, le poetiche letterarie, che avrebbero in qualche modo dovuto sensibilizzare le nuove generazioni. Allora Adius è come testimonianza di una stagione in cui si progettavano percorsi e si delineavano traguardi possibili e impossibili. Oggi siamo ad una riflessione dura e senza appello, sul filo di un'ironia che mescola amare vicende trascorse e parole d'amore, e vuole anche raccontare la puntata di oggi, quello che si è perso per strada e che abbiamo volutamente abiurato o semplicemente sbarrito. Molti sono gli artisti che hanno reso omaggio a Piero Ciampi. Da qui, dal primo grado di oggi, che sarebbe proprio Piero Ciampi, vorrei collegarmi al secondo grado di oggi, che è Claudio Lolli, suo collega, il cantautore che ha dedicato alla controversa figura del Livornese la poesia musicata I musicisti di Ciampi. Nel 1998 riceve il premio Piero Ciampi alla carriera, importantissimo riconoscimento alla sua attività di cantautore. E per il secondo grado di oggi vi dicevo, non proporrò questa poesia musicata di cui vi parlavo poc'anzi, I musicisti di Ciampi, ma un brano tratto dal suo primo album del 1972, Aspettando Godot, da cui il titolo dell'omonimo brano. E prima di ascoltarlo, il brano vorrei interpretare alcune strofe. Io a quel tempo stavo ancora aspettando Godot, cioè aspettavo la morte, per poter dire rinascerò. Fatto diverso, collegato d'amore alle masse, più cultura, più lotta di classe, ma Godot non è mai arrivato.
Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot. Ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so. Mia madre che mi allatta è un ricordo che ho. Ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò,
stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però invece di leggere aspettavo Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani però non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò, piccolo e tondo urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po', io uscivo fuori ad aspettare Godot. E dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però. Per essere del tutto sincero dirò, gli avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani però io sto ancora aspettando Godot. Questa sera sono un vecchio di 70 anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godot. Ma questa strada mi porta a fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio profondo e mi ci butterò senza aspettare che arrivi Godot. Pochi passi ci sono davanti, ho il viso sudato e le mani tremanti, è la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi Godot. Ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a veder se per caso Godot era arrivato. La morte mi ha preso le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita e ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Non ho mai agito aspettando Godot, per tutti i miei giorni aspettando Godot, e ho incominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte. Ho cominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte.
Ebbene, questo era Aspettando Godot di Claudio Lolli, artista bolognese che nasce il 28 marzo del 1950. È un cantatore, poeta, scrittore e anche un professore liceale in un liceo noto bolognese, considerato dagli addetti ai lavori e dalla critica come uno dei maestri del cantatorato italiano. Ed appunto, come dicevamo, il primo disco, Aspettando Godot, è arrangiato da Marcello Minerbi, ex leader dei Los Marcellos Ferial, che si rifà per le sonorità allo stesso Guccini e a De André. E in alcune canzoni, come sempre quelle di, riferendosi a Claudio Lolli, Quello che mi resto quanto amore, o quanto amore, ai cantatori francesi. Pur con le ingenuità tipiche di ogni opera prima, emergono alcune tematiche dei dischi successivi di Lolli. Lolli per l'impegno politico, ricordiamo la canzone Borghesia o Quelli come noi, oppure in riferimento al disagio esistenziale, L'isola verde o Quanto amore, oppure la critica all'istituzione familiare, quando la morte avrà, dedicata al padre, oppure nei confronti delle sue posizioni anticlericali, ancora Quelli come noi, e quindi che fa riferimento al senso della vita. Il disco riesce nell'intento di far notare questo giovane cantautore, ed alcune canzoni come Michel, dedicata ad un vecchio amico francese, o Borghesia, come dicevamo prima, vengono trasmesse spesso per radio nel corso di trasmissioni come Per voi giovani, creata da Renzo Arbore e condotta da Carlo Mastarini, cosa impensabile per i tempi di adesso, diventando uno dei classici della canzone d'autore italiana. Negli anni porta avanti anche la sua attività di scrittore, sia di prosa che di poesia, e come dicevamo ancora prima, lui è docente attualmente presso un liceo di Casalecchio di Reno. Tra il 2002 e il 2007 gira l'Italia proponendo tra i suoi vari spettacoli una rivisitazione del suo album Ho visto anche, anche degli Zingari Felici, assieme alla band calabrese Il Parto delle Nuvole Pesanti. E così giungiamo al terzo grado di oggi, appunto proprio con Il Parto delle Nuvole Pesanti, che è un gruppo musicale costituitosi a Bologna da musicisti tutti calabresi. Nato a Bologna, questo gruppo, questa band, dall'incontro di Salvatore De Siena, prima con Amerigo Sirianni e poi Beppe Voltarelli, all'inizio degli anni 90, Il Parto delle Nuvole Pesanti realizza due album, Alisi Fare del 1994 e Pistafore del 1996, album in cui la musica etnica e quella rock vengono miscelate in forme originali, mentre il dialetto calabrese interagisce con l'italiano, dandogli nuova vita. Il successivo LP Quattro Battute di Povertà del 98 fa crescere il successo del gruppo calabro emiliano, che partecipa al concerto del Primo Maggio a Roma nel 1999 e al Premio Italiano Musica come rivelazione dell'anno nel 1999 e ancora al Premio Tenco, ottenuto in ben tre occasioni: 98, 1998, 1999 e 2001. Ma la maturità di questa band giunge con il disco Sulle ali della mosca del 2000, con testi quasi tutti in italiano. Il rock si coniuga con la canzone d'autore, suonando con musicisti del calibro di Teresa De Sio e Roy Paci, che partecipano all'album. Il singolo Ciani diventa una hit e sigla anche della famosa trasmissione di Radio 2 Caterpillar.
Vicino mo' compagno mira, state su, c'è troppo tempo qua, mira, sta fuori.
Raggia, brano del gruppo calabro bolognese tratto dall'album Guerra al Salario del 1994. Nel 2007 il parto amplia i propri orizzonti con il progetto La Valigia d'Identità, un viaggio tra la Germania e l'Italia che si avvale di diversi partner, istituti italiani di cultura, consolato italiano, istituto Goethe, Università della Calabria, Comune di Napoli e poi anche intellettuali tra cui lo scrittore Carmine Abate e l'antropologo Vito Teti. Questo progetto mira ad allargare il campo d'indagine oltre l'aspetto migratorio, analizzando il viaggio anche come tensione dell'uomo verso la conoscenza. Da questa esperienza prende spunto anche il film dall'omonimo titolo La valigia d'identità, diretto da Paolo Taddei, su un soggetto di Salvatore De Siena, in uscita il 2008. Alla fine del 2007, alla Festa del Cinema di Roma, viene presentato La Buffata, un film di Calo Presti, interpretato da Gérard Depardieu e Diego Abbadantuono, con le musiche del Parto e di Sergio Cammariere. E da Sergio Cammariere che vogliamo giungere al quarto grado di oggi con il brano La canzone dell'impossibile, tratto dall'album Sul sentiero del 2004.
La solitudine la pioggia che dolcemente cade sulla città un pomeriggio di fine inverno dopo il temporale, raggi di sole si infiltrano tra nuvole malate di primavera. Pensa a una stanza con finestre altissime, un barlume di passato che riappare, come se il vivere fosse attaccato ai tuoi vestiti. Ed è il prezzo che paghi come ogni soldato che ha chiuso la vita in un bacio non dato. Ma tu ora dimmi che cosa volevi da me. Ritorna l'ordine dopo il disordine, accettiamo il caos insieme all'utopia. Con la matita un giorno scrissero la nostra storia pronta ad essere cancellata, e c'è una calma e un cielo così limpido che non mi sembra più nemmeno una città. Thank you. verso la fine dell'inverno, il pomeriggio annuncia giorni lunghi e miti, cercando un senso dove non c'è un senso, è lì che ti incontrai. E ora mutano insieme a te giorni e stagioni che scendono al mare sul letto di fiumi che parlano ancora al poeta che scrive per te. Guardiamo il mare con l'occhio implacabile e poi ci tuffiamo tra le verdi onde. Dagli spruzzi alcune gocce si posarono laggiù dove sull'orizzonte sta un arcobaleno in chiave di violino.
Questa era la canzone dell'impossibile, brano di Sergio Cammariere, forse il brano più malinconico dell'intero disco, ma i conturbanti riff di pianoforte un po' la migliorano. Sul sentiero è un album vibrante di passione che decreta ancora una volta l'eccezionale talento di quest'artista nel saper conquistare con sonorità lontane nel tempo, ma pur sempre attuali. Dopo l'enorme successo ottenuto a Sanremo con il brano Tutto quello che è un uomo, Sergio Cammariere ha riempito i teatri di tutta Italia, facendo riscoprire a molti una passione per quel jazz orchestrale venato di melodia in bilico tra gli anni 50 e lo stile di Paolo Conte. Sul sentiero è il disco che dovrebbe essere la continuazione di quel viaggio interiore intrapreso con il precedente, dalla pace del mare lontano, con il precedente album dalla pace del mare lontano. Per Cammariere infatti la musica è un viaggio, un cammino fatto di emozioni che dal cuore e dalla mente si trasmettono alle dita, disegnando paesaggi sonori attraverso il pianoforte, con il quale riesce ad affascinare anche chi di jazz non se ne intende. Nel marzo 2008 esce anche l'album Cantatore Piccolino, che è riuscito a raggiungere la quarta posizione della classifica ufficiale dei dischi più venduti in Italia ed inoltre è stato certificato disco d'oro per le oltre 35.000 copie vendute. Una raccolta di canzoni scelte da pubblico che contiene, oltre alla canzone del festival L'amore non si spiega, Sorella mia, Libero nell'aria, Le porte del sogno, Dalla pace del mare lontano, c'è anche Estate di Bruno Martino, ma c'è soprattutto un omaggio al jazz di Kate Jarrett con My Song. Kate Jarrett è il nostro quinto grado di oggi, che si ricollega secondo me ai precedenti per la figura controversa dell'artista, molto simile all'indole dei precedenti artisti. Infatti si dice di lui che sia diventato famoso anche per i suoi comportamenti sul palco durante i concerti. In più di un'occasione, durante diversi concerti, chiede al suo pubblico il più assoluto silenzio, anche con un certo nervosismo, e ha dichiarato di mal sopportare il fumo ed il rumore durante le esecuzioni dei brani, così come colpi di tosse e applausi troppo vigorosi mentre il concerto non è terminato. E riguardo a queste intemperanze giarettiane, diciamo ancora che non è... Lui dichiara ancora che non è sua intenzione maltrattare il pubblico, ma che anzi li considera parte integrante queste sue dichiarazioni delle sue esibizioni, e che le sue esternazioni di malumore e nervosismo sono dovute al fatto che troppe distrazioni causano la perdita della melodia che ha in testa. Altre polemiche poi sono derivate dal suo modo di suonare durante le improvvisazioni, muovendosi sul piano, quasi amoreggiandoci, ma Jarrett ha dichiarato che il suo rapporto con il pianoforte è fisico e che i suoi movimenti spesso sono involontari e che gli hanno anche causato dolori alla spalla e alle braccia, poverino. Per chi è un appassionato di jazz sicuramente ricorderà anche questo episodio, visto che ci troviamo a Perugia nel 2007, salì sul palco dell'Umbria Jazz Festival e, irritato dai fotografi, Jarrett implorò il pubblico con parole tipo stronzi, riferendosi ai cameraman che erano lì per fotografarlo e riprenderlo, e chiese in un italiano un po' così di non fare più fotografie perché la luce dei flash era di fastidio, dava fastidio anche ai suoi colleghi, e quindi si riservò il diritto in quel momento di, in caso la cosa fosse andata, continuasse in quel senso, di interrompere e lasciare il palco. Questo provocò poi, da parte degli organizzatori del festival, si è saputo dopo, di dichiarare che non sarebbero stati mai più disposti ad invitarlo. Quindi questa è una piccola nota di redazione per i più curiosi.
Thank you.
che state ascoltando è My Song, brano tratto dall'album Con Concert del 1975, eseguito dallo stesso per solo piano a Berlino nel 2009. My Song, che se ne dica, è un bellissimo tema, anche se poco jazzistico, è un tantino sdolcinato che d'altronde permette a Jarrett e a Garbarek di sfruttare al meglio le relative doti melodiche. Il concerto di Colonia ha capisce un momento di grandissima creatività. Il pianista sceglie un suono o una frase e l'elabora estemporaneamente, senza premeditazione alcuna, solo con meravigliosa spontaneità e gusto imprevedibile. Passaggi veloci, prepotenza generosa di estrema liricità ed una grande musica senza spartito, che poggia le sue basi, oltre che sull'abilità tecnica, sulla possibilità di continuare ad inserire nuovi suoni, nuove melodie. Un Jarrett che si presenta come un artista randagio, che cercherà ancora la sua poesia interiore con modalità inusitate, con avventure roboanti e per certi versi eccessive. Questa resta indubbiamente l'essenza sublime del suo inarrestabile pianismo, un album jazz che a tutt'oggi ha venduto qualcosa come 2 milioni di copie. Cat Jarrett è un pianista, clavicembalista e compositore statunitense. La sua carriera inizia con Art Blakey e Charles Lloyd e Mel Davis. Jarrett con Art Blakey costituisce il gruppo Jazz Messengers. Fra i messaggeri del jazz, Jarrett coltivò quel gusto per il gospel e il blues che non lo abbandonò mai più. E questo era il dicembre del 1965 ed aveva solo 20 anni. Dopo qualche mese lo si ascolta nel quartetto dei Charles Lloyd, un gruppo importante che raccolse comunque molti consensi e in cui Jarrett incontra un batterista, anche egli giovanissimo, destinato ad incrociarsi con la sua carriera. È proprio dal grande Jarrett che proviamo a giungere all'ultimo e sesto grado di oggi, che conclude la nostra scaletta. Molti di voi avranno già capito il senso di Sei Gradi e delle sue interconnessioni che cambiano da conduttore a seconda dei gusti musicali e delle peculiarità psicologiche e sinaptiche dei diversi speaker che si avvicendano alla conduzione di Sei Gradi di Radiofonica. Dunque il sesto grado di oggi è sempre lui, Jarrett, che segue Bach, preludio e fuga in La minore. Il grande preludio e fuga in La minore, un pezzo di musica per organo scritto da Johann Sebastian Bach come organista di corte del duca di Sassonia-Weimar. È l'incarnazione finale del clavicembalo di Bach, fuga in La minore, scritta nel 1708. I più esperti ci suggeriscono che questo pezzo non deve essere confuso con la fantasia e fuga in sol minore, che è anche chiamato il grande. Lo stile musicale di Bach nasce dalla sua straordinaria genialità nelle invenzioni contrappuntistiche, nello sviluppo dei motivi e nel suo gusto per l'improvvisazione alla tastiera, un po' come Jarrett. E in tutta la sua adolescenza la produzione di Bach mostrò crescente abilità nell'organizzazione di opere complesse basate sui modelli di Dietrich Buxtehude e George Behm. E per questo, con questa di Bach, con il grande di Bach, passiamo al riepilogo di quella che è stata la puntata di oggi, i 6 gradi di oggi. Siamo partiti da Odius di Piero Ciampi, che è un'invettiva violenta tesa ad affermare la supremazia delle utopie sulla realtà, per poi passare a Claudio Lolli, suo collega, che ha dedicato alla controversa figura dell'artista livornese la poesia musicata ai musicisti di Ciampi. Il brano ascoltato da Lolli è stato Aspettando Godot, tratto dal suo primo omonimo album. Poi siamo passati al terzo grado attraverso questo collegamento con il parto delle nuvole pesanti, Raggia. E poi ancora alla fine, dal parto delle nuvole pesanti, abbiamo ascoltato il brano di Sergio Cammariere con la canzone dell'impossibile, tratto dall'album Sul sentiero del 2004, e con una raccolta di canzoni scelte dal pubblico che gli farà un omaggio al jazz, siamo giunti a Kate Jarrett con My Song, che ha rappresentato il quinto grado di oggi, per poi terminare sempre con un'esecuzione dello stesso Jarrett di un'opera classica che è stato il grande Preludio e Fuga in La minore di Johann Sebastian Bach. La puntata termina qui allo scadere dei 45 minuti come un primo tempo di partita di calcio, e vi ricordo nuovamente i contatti, che sono la pagina su Facebook 6 gradi di Radiofonica e il nostro sito, che è www.radiofonica.com, dove potete interagire fornendo suggerimenti e comunque feroci critiche. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao da Stefania.
Sei gradi.
Sei gradi.
Sei gradi.
Sei gradi.
Sei gradi
di radiofonica.com.
Thank you.